i nuovi negoziati tra Ucraina e Russia hanno portato a una tregua, un accordo per un cessato il fuoco temporaneo. Kiev e Mosca organizzeranno canali di comunicazione speciali per l'evacuazione dei civili e per la consegna di cibo. Le delegazioni hanno concordato di tenere un terzo incontro all'inizio della prossima settimana, ma Putin ha chiarito che non si fermerà. Questa è la Fattoria del Quirinale, noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Bene, buongiorno, siamo al venerdì 4 marzo. Buongiorno Stefano, buongiorno Vincent.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Bene, allora, sul piano internazionale sappiamo che la tregua è stata annunciata, ma è una tregua solo temporanea, in realtà solo per questioni monetarie, perché da un lato Putin non sembra arretrare assolutamente e dall'altro Zelensky che spiega che se dovesse cadere l'Ucraina, la Russia attaccherà il resto dell'Europa orientale, a cominciare dai paesi baltici e molto probabilmente con l'intenzione di arrivare al muro di Berlino, quindi diciamo il messaggio di Zelensky non è affatto rassicurante, però noi che guardiamo anche il nostro orticello raccontiamo anche della piccola guerra, quella tutta italiana e tutta quella che si è consumata sul catasto. Non avrei mai pensato di dire che c'è una guerra sul catasto, ma è così. Infatti ieri è stato bocciato l'emendamento soppressivo della riforma del catasto, appunto, presentato al centrodestra in commissione finanze alla Camera. E la riforma voluta dal governo quindi si è salvata, ma la maggioranza si è spaccata con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che hanno votato a favore della proposta di soppressione. E questo neanche è l'unico motivo di maretta nei partiti italiani. Iniziamo da Stefano. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, sì, buongiorno. Ieri è stata una giornata abbastanza surreale. Da un lato seguivamo i corridoi, il dibattito sui corridoi umanitari, di persone che appunto, come dicevamo, la casa l'hanno probabilmente perduta sotto le bombe o vedranno distrutta. E invece in Italia assistevamo a questo dibattito un po' surreale sulla riforma del catasto. Abbiamo già spiegato ieri in trasmissione, insomma, chi non l'ha sentito può recuperare la puntata per non ripetermi e per non ripetere appunto lo stesso concetto a chi ci segue. Il senso è molto semplice, sostanzialmente la riforma del catasto prevede una mappatura e un adeguamento, diciamo proprio quasi statistico, dei valori di mercato, che oggettivamente, ragazzi, cioè, è una cosa semplice, una cosa che è quasi scontata, nel senso che io adeguo dei valori di mercato a quelli che sono oggi, non a quelli che c'erano 20, 30 o anche 40 anni fa. Quindi un'operazione proprio anche di razionalità minima, solo che cosa è successo? In Commissione Finanze si è votato un emendamento, che quello della Lega, che voleva sopprimere questa riforma del catasto, che, come abbiamo già detto, rientra in un ampio disegno di riforma fiscale, la famosa delega fiscale. Quindi sostanzialmente la Lega voleva abolire questa riforma del catasto, lasciare tutto come e per questo appunto ha proposto questo emendamento soppressivo, da un punto di vista tecnico si dice, che non è stato approvato per un solo voto, sostanzialmente è finito 23-22, una partita tesissima, diciamo così, proprio giocata sul filo del rasoio.
Un solo voto.
Per un solo voto, sì, per un solo voto, e il voto decisivo è stato appunto quello di Colucci con l'Italia, sostanzialmente centrodestra, ecco, quindi che un pezzettino di centrodestra che ha salvato il governo. E perché appunto era così importante questa riforma del catasto? Perché Draghi, attraverso anche, come dire, chiamiamolo le veline o i messaggi cifrati, nemmeno tanto cifrati, fatti recapitare a mezzo stampa, aveva detto, cioè, se non passa questa riforma io mi dimetto. Quindi in piena crisi, avremmo in piena crisi internazionale con le bombe, ci saremmo trovati Draghi dimissionario caduto sul catasto, caduto sulla casa. Sarebbe stato un capolavoro. Io un pochino ho scherzato su Twitter, ma un pochino anche, come dire, ero così proprio sbigottito davanti a cotanta insipienza, oggi voglio usare questi termini, cioè di creare questo grandissimo caos su un tema davvero, ragazzi, che nella migliore delle ipotesi questo lavoro di revisione finisce fra 4-5 anni. Io ho parlato con gli esperti, quindi non si fa proprio fatica a capire la posizione della Lega e di Forza Italia, che parlano di aumento di tasse, cioè chi segue quel messaggio pensa che da domani o quando entrerà in vigore la riforma fiscale aumenta le tasse sulla casa. Non è vero, non è così. Anzi, io sarei addirittura a favore, ovviamente, che chi ha una casa che vale di più paghi di più, ma comunque non sarà così. Ed è evidente che questo è un pezzo di campagna elettorale in vista delle amministrative già iniziata in uno slogan assolutamente propagandistico. Ma se dite che si è capito che sono a favore di questa riforma, Giacomo, dice che si è intuita questa.
Guarda, più o meno come Vincent era a favore di Draghi al Quirinale, quindi
Ah,
sicuramente mi sembri molto
ok.
favorevole. Vincent, su questo c'è qualcos'altro da dire? Perché se insomma c'è un casino sulla casa, c'è anche un piccolo casino nel Movimento 5 Stelle, perché ho saputo che nel fantacalcio, nel fantacitorio del PD c'è un nuovo acquisto.
Eh sì, è l'ennesima deputata, deputati, senatori che lasciano il Movimento 5 Stelle. Questa volta dal Movimento 5 Stelle si passa al Partito Democratico. Lei è Angela Janaro, una bella MILF, devo dire, campana, 54 anni, nata a
Oh, non mi dire
Benevento.
MILF, no.
MILF, mia cara MILF.
Sì.
Questo lo mandiamo in onda, che gli spettatori sappiano che sono stato censurato.
Ecco, ma è giusto, tornerò più volte su questo tema, guarda.
Miss, mia cara miss, faccia la scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
Angela Janaro, nata a Benevento, il feudo di Clemente Mastella, ha studiato a Napoli, 54 anni. Non si dovrebbe dire l'età di una signora, ma se li porta davvero molto bene. Così Giacomo va bene? Ok. Non sopportava più il movimento contiano, dice, preferisce il Partito Democratico Lettiano. Angela è passata da Grillina a Contiana e ora è Lettiana. Trovate le differenze dopo la svolta netta trantista e europeista del Movimento 5 Stelle, che tiene in vita, grazie ai suoi voti, il governo del banchiere Draghi e manda armi alla resistenza ucraina. Patuanelli si è incazzato nero e se l'è presa con il PD, che ruba i nostri come se fossero delle perle, dei cervelli in fuga. Che razza di alleati sono? Dice il ministro dell'Agricoltura e Foreste. Quando avvengono questi tradimenti è un po' come nella canzone di Vasco, quella lì che adesso io no, non posso cantare, sono già come mi censura. Colpa di Alfredo è sempre colpa di qualcun altro. Ma a casa di Enrico Letta, sapete, certe parole non si possono dire, si deve dire uomo di colore. L'ennesima prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il Movimento 5 Stelle non ha saputo scegliere bene i suoi candidati. Nel migliore dei casi si sono rivelati inconsistenti in aula. Nel peggiore si sono iscritti al Partito Comunista o sono passati a Forza Italia.
Bene, io sono senza parole, quindi che cosa
Io sono
dire?
esterrefatto dalla crucianizzazione
Crucianizzazione di Vincent.
diciamo, del.
E quindi andiamo, anche perché tra l'altro era già iniziata un po' ieri, perché salutandoci tutti con guerra, 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 stavamo andando verso
Ragazzi, dovete
una
prendere
strada finita.
posizione. Cioè, allora, ragazzi, la Cina ha votato, si è astenuta all'ONU, ok? È ovvio che per me è una cosa negativa, perché doveva condannare la Russia. Cioè, in questi casi, se ti astieni, sei complice, come chi non ha fatto niente nel 38, quando Hitler iniziava ad annettersi la Cecoslovacchia.
Ma qui non è una questione di astenersi o meno, qui è un discorso ovviamente complesso, stiamo saltando di nuovo sul piano internazionale, sul piano dell'Ucraina, quindi cercherò, ci scusiamo chi ci ascolta, chi fa lo sforzo di ascoltarci, perché stiamo un po' cambiando argomento rapidamente, perché passiamo dalla questione italiana a quelle internazionali, ma non possiamo non farlo. E la questione neanche interventismo, della possibilità di sostenere le truppe ucraine, il popolo ucraino è diventato questione di scontro anche all'interno di questo podcast. E, tra l'altro, questo weekend ci sarà una manifestazione per la pace proprio a Roma, se non sbaglio.
Confermo,
Parteciperete,
confermo.
Stefano?
San Giovanni, in piazza San Giovanni, domani
Ecco.
tutti a piazza San Giovanni con la rete Pace e Disarmo con il bravissimo Francesco Vignale. Facciamo anche un po' di spot, così faccio, c'è anche il lato pacifista, no? Cioè...
Bravo, bravo Stefano, vai, andate alla marcia per la pace. Io vorrei lanciare un sondaggio.
Vostri ascoltatori, ma anche se ho il terrore di chiederti qual è
l'ipotesi, certo, ipotesi. Putin decide di invadere l'Italia. Cosa vorreste avere in mano? Una bomba Molotov, una bandiera della pace, un missile Stinger, un carro armato? Cosa vorreste avere in mano sotto casa, nel garage?
Allora dipende, se entra col carro armato per mi conviene il missile Stinger, perché comunque,
ecco, bravo, come vedete poi sulla insomma,
io non ho il garage, comunque
a me manca il missile al momento, quindi non lo so,
ragazzi, gli ucraini ci hanno chiesto armi perché vogliono resistere ad un invasore.
Il sostegno alla difesa del popolo ucraino è indiscusso, ma l'aspirazione alla guerra no, direi, ecco, questo
è, ma ormai la guerra ci coinvolge tutti. Stanotte hanno sparato su un impianto nucleare, c'è stato un incendio, c'è stata tantissima paura, per fortuna i livelli di radiazione sembrano normali, la radiazione di fondo, però come potete vedere siamo veramente sull'orlo di che potrebbe essere l'orlo di un baratro. Zelensky è stato molto duro e si è rivolto così alla comunità internazionale, ha detto: rischiamo una guerra nucleare.
Bene, ti ringraziamo.
È il solito messaggio
di speranza. Esatto, e ne volevo aggiungere proprio un altro, visto che ormai siamo andati fuori dai binari. Un altro messaggio di speranza è quello di Christine Lagarde, che ieri ha ricordato, adesso non ricordo bene il contesto, però ha commentato l'aumento dei prezzi dell'inflazione in zona UE, scusate, che è stato più prolungato del previsto, quindi accanto a tutti i grandi problemi che stiamo affrontando a livello nazionale e internazionale c'è anche questo, oltre all'aumento del prezzo delle materie prime e dell'energia. Quindi noi arriviamo sempre il venerdì con questi messaggi di speranza e lasciamo chi ci ascolta un weekend di ansia, sostanzialmente. E questo è molto bello, no? Avevamo iniziato con un podcast leggero dove si scherzava.
Che nostalgia,
sulle vicende del Quirinale.
Arrivateci al Quirinale.
Parlavamo di animali, di metafore politiche, adesso purtroppo abbiamo preso un tono molto molto più serio. Ci dispiace, ma cercheremo di riprenderci, magari a partire da lunedì.
Già ci proviamo. Già quando parliamo di catasto, già ci proviamo a essere, come dire, più leggeri, no?
Frizzanti, direi.
Frizzantissimo.
Ci sentiamo lunedì. Ciao.
Ale.
Ciao.